Lovvo, Muoro, Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un Attimino.
Un Attimino?
Un Attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
Pagani, oggi noi due siamo qui.
Sì.
È una cosa filosofica.
E fin qui.
E parliamo alla radio. Non so neanche se si possa considerare un vero lavoro, per dirle, ma insomma.
Direi di sì, siamo pagati per parlare alla radio, quindi tecnicamente è un lavoro. Siamo fortunati, questo sì.
È vero, parliamo. Ma pensi che questo è un lavoro, diciamo, che non ci fa sudare troppo, ma per la maggior parte della nostra storia, per il 99%, noi siamo stati cacciatori-raccoglitori.
Ma della storia mia e sua?
Sì, infatti.
Io lei?
Poi andiamo a raccogliere castagne, se vuole, no? Gli esseri umani, tutti, per un paio di milioni di anni e fino a 10.000 anni fa si procacciavano da vivere cacciando, raccogliendo cibo. E naturalmente di questa memoria collettiva rimane traccia ancora oggi nella nostra lingua, nelle lingue in generale, ma anche nella nostra.
Sono molto curioso di sapere da dove è partito. Lo vedo da molto lontano, come sempre. Dove vuole arrivare?
Beh, arriviamo qui. Prenda per esempio la parola bussare. Sa quando uno bussa alla porta, eh?
Avanti. Così.
Ecco, ebbene, questa parola, questo
bussare,
è il suono, la parola bussare.
La conosco, sì,
la
uso
conosce.
Correntemente, certo.
Perfetto. La parola bussare, che sembra legata alle abitazioni, viene invece dalla caccia. E un tempo, per stanare la selvaggina di piccola taglia, si percuotevano alberi e cespugli con un bastone, in maniera che poi gli animali si muovessero, fuggissero. E questa azione si esprimeva in latino con il verbo buxare, che deriva da buxum, albero, arbusto, cespuglio. E quindi dall'azione di percuotere cespugli a quella di bussare alla porta, il passo è breve.
Breve, insomma, 2000 anni. Tra l'altro buxum probabilmente è la radice anche del bosso, del cespuglio del bosso.
Esatto, sì, dalla stessa radice deriva il bosso. Beh, la vedo sul pezzo.
Vabbè.
La parola cara. Diamo il benvenuto a Sara Rossi Guidicelli. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Nel 2022 ha pubblicato per l'Istituto Editoriale Ticinese Voi che avete visto il mare, la mia famiglia, il 68 e altri ideali. E a partire dal rapporto tra una madre e una figlia dopo la malattia della madre, l'autrice fonde testimonianze, narrazione pura, dipingendo il ritratto di una generazione. Il tono è limpido e la sperimentazione linguistica, che pure c'è, non è mai fastidiosa, anzi contribuisce a creare commozione e allegria. Sara Rossi Guidicelli, siamo curiosi di conoscere quale sia la parola che le fa battere il cuore, la parola prescelta.
D'accordo. Allora, ovviamente ci sono moltissime parole che trovo belle. Ne ho scelta una, visto che siamo in radio, che è proprio gustosa da sentire, ed è sprimacciare. Sprimacciare i cuscini.
Sprimacciare.
È una cosa che mi ha sempre...
Bello.
Sì, sì, mi è sempre...
Ho sentito
piaciuta.
Un moto di simpatia che mi nasceva dentro e l'ho subito represso.
E l'ho riscoperta qualche anno fa leggendo una fiaba a mia figlia, quindi a proposito, ecco, di cose che arrivano da lontano, da quando eravamo cacciatori e raccoglitori. C'è questa fata piumetta che sprimaccia i cuscini e lei, quando li sprimaccia, esce la neve, quindi fa nevicare sul mondo, ed è come un potere che, facendo un gesto molto umile, casalingo, è un potere che ha sugli elementi e su come va la terra. E questo appunto mi piace, oltre proprio al suono così allegro, no? Che è una cosa poi della lingua italiana, di avere le doppie e di fare questo piccola pausa che fa un saltello prima delle doppie, no? Quindi sprimacciare.
Sì, e poi è bello che c'è il suono spr che poi si addolcisce con la c, e quindi ci sono entrambi, c'è il fruscio e poi il suono più dolce nella stessa parola.
Sì, sì, è un po' anche un significato così misterioso, perché non so cosa si sprimaccia altro che i cuscini, quindi sembra più importante, no? mi do importanza quando dico sprimaccio i cuscini, e non lo faccio, figurati, però do un colpetto così la sera prima di dormire sul cuscino e dico sprimaccio il cuscino e mi sento... Cioè, mi faccio ridere da sola.
Sprimaccio a sprosaccio. Tento una rima così infelice, perché sprosaccio è uno dei neologismi che abbiamo coniato in questa trasmissione, che è un mix di una miscela, anzi, mi scuso, dei termini sproposito e casaccio. Quindi sprimacciare a sprosaccio potrebbe essere.
Pagani ci tiene a vantare i suoi neologismi. Comunque è bello sprimacciare, bella anche l'immagine di sprimacciare i cuscini e far nevicare sul mondo. Quindi dal piccolo gesto quotidiano si crea l'incanto, la meraviglia. E vedo che l'espressione di Pagani è severa, quindi mi sa, Sara Rossi Guidicelli, che dobbiamo passare al brutto.
Sì, dai.
Vai, allora dico una parola che mi fa arrabbiare. Soprattutto per iscritto, non mi piace quando qualcuno scrive incavolare, sono incavolato, sono incavolata, perché mi sembra che uno, cioè, si è arrabbiato o dice che è incazzato, scusate se in radio dico una parolaccia, ma ci sta, perché è così, perché è forte, perché è potente, e altrimenti se vuole rimanere sull'elegante, esprimere un sentimento, può dire che è arrabbiato. Mentre incavolato mi sembra un po' come quelli che mettono le virgolette sempre, e mi sembra più bello assumersi, no? O fare lo sforzo di scegliere la parola giusta, oppure proprio se è quella la parola giusta, allora prendersi la responsabilità, assumerla e dirla senza né virgolette né mezzi termini. Devo anche fare l'elogio della parolaccia qua, perché si riferisce sempre a degli organi di riproduzione oppure a quella cosa che concima. E quindi torniamo sulla formula magica per cui l'insulto è una specie di cosa potente, come sprimacciare i cuscini e far nevicare sul mondo, cioè, è concimare, rendere la terra più rigogliosa, rendere la persona che sto insultando, dirle che ha bisogno di rinvigorirsi, di andare a farsi un giro proprio nell'etame e tornare migliore di prima. Quindi ecco perché trovo importante anche poter usare la parolaccia.
È molto bella questa immagine dell'insulto che in fondo fa crescere, no?
Ma anche del farsi un giro nell'etame, che a sua volta può diventare un interessante spunto di conversazione con le persone alle quali non siamo particolarmente legati, ecco.
Esattamente.
Ma prendiamoci la responsabilità della nostra incazzatura.
Anche perché se uno è furibondo, per dire, uno potrebbe dire sono furibondo, ma insomma...
Ma chi dice sono furibondo, Fazioli?
Io ci ho provato.
Bello, bello.
Se uno è furibondo non ha tempo di attenuare, di dire oh sono incavolato, è come l'esclamazione, cavoli, ecco.
Sì.
Stavo per dire iracondo, ma poi ho scelto il termine più moderno, furibondo.
Moderno.
Furibondo. Furioso,
sì.
Altro termine moderno, l'Orlando furioso.
Esatto.
È un giovane blogger che fa trap.
Comunque l'Orlando incavolato sicuramente non suona bene.
Non avrebbe avuto successo.
Esatto.
Sarà Rossi Guidicelli, grazie.
Grazie a voi.
Presto.
Grazie, buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Edlon. Qualche puntata fa abbiamo lasciato una domanda in sospeso. Era una domandina semplice. Qual è la parola più lunga del mondo? Abbiamo visto le parole più lunghe in italiano, la famosa precipitevolissimevolmente, ma poi ci sono lingue che si costruiscono per stratificazione, quindi sono più adatte alle formazioni di parole lunghe, ad esempio il tedesco.
E la parola più lunga in tedesco, a quanto pare, sarebbe Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz.
È riuscita a dirla tutta, io ce l'ho qui scritta e vedo che lei è riuscito a dirla senza sbagliare, mi congratulo e mi spavento anche.
63 lettere, non riuscirei a rifarlo. Era il titolo di una legge per la regolamentazione del controllo dell'etichettatura della carne bovina, ecco. Comunque ci sono discussioni aperte sulla parola germanica più lunga. Capisco che certe parole possano fare paura. I francesi hanno un'espressione per questo, ippopotomonstrosesquipedaliofobie.
Magnifico.
Che nemmeno a farlo apposta indica la paura delle parole lunghe.
A sua volta una parola lunga che fa paura, le chiedo per favore di non pronunciare mai più neanche questa.
D'accordo, tanto farò di peggio. Io direi di sorvolare sui nomi dei toponimi gallesi, che sono lunghi ma non i più lunghi al mondo, e anche sulla parola inglese e francese che definisce la proteina detta titina. Su internet c'è il video di qualcuno che tenta di leggerla per intero. Ecco, sono 189.819 lettere.
Se 189.000 lettere?
Sì. Se vuole provare abbiamo un po' di tempo.
Senza prendere fiato? No, non proverei. No, folle questa cosa. 189.000 lettere?
Sì, esatto.
Sono pagine e pagine per un nome di una proteina?
Sì, esatto.
E in italiano è titina?
Sì. Si può dire titina per fare prima, oppure si può essere precisi.
Certo. Amo molto l'italiano.
E pensi, in Nuova Zelanda c'è un villaggio il cui nome, tradotto in italiano, significa il luogo in cui Tamatea, l'uomo dalle grandi ginocchia che discese e scalò e ingoiò montagne, conosciuto come divoratore di terre, suonò il suo flauto per il suo amato fratello. E in lingua maori sono 85 lettere, con una variazione di pronuncia si arriva a 92. Ecco.
Beh, insomma, c'è della sintesi, però non sta per farlo.
Tau mata waka tangi kanga ko au au o tamatea turipu ka ka pikima unga horo nu kupo ka iwi he nua kitana ta ho.
E come faccio a sapere cosa ha detto, se l'ha detta giusta? Abbiamo qualcuno all'ascolto che parli maori che possa sbugiardare Fazioli quando fa finta di non sbagliare un colpo?
Lei fa dell'ironia, ma c'è di più.
Lo sospettavo, non c'è mai di meno.
C'è una parola sanscrita di 195 lettere che descrive una regione indiana. È apparsa per la prima volta in un'opera letteraria del XVI secolo, e a quanto pare questa sarebbe, secondo alcuni specialisti, la parola più lunga al mondo.
Ma lei non la leggerà alla radio, vero?
No, però se ecco, si avvicini, mi sposto.
Sì.
E gliela sussurro piano piano, senta.
Ma perché?
Mi lascia dire.
Fazzoli, per favore. Fazzoli, la prego.
Vuole che la finisca o le basta?
Secondo lei io voglio che continui?
No, credo che lei non possa più mandare giù altre sillabe sanscrite.
No, grazie.
L'angolo del fastidio.
Allora, il fastidio di oggi, Fazzoli, è molto specifico. Sì. È dedicato a un verbo. Però prima vorrei creare, con il suo aiuto, un minimo di suspense.
Suspense.
Le piace? Che mica possiamo svelare sempre subito chi è l'assassino
e
dell'italiano,
ci
no?
Ci mancherebbe.
Allora, Fazzoli, che ne pensa di 2001 Odissea nello spazio? Mi fa la colonna sonora, se lo ricorda? Così parlo Zarathustra.
Mi ricordo i tamburi.
Ecco,
posso fare i tamburi?
Ci provi, dai, ci provi.
Tum, 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 tum.
No, non inizia. È ta, 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 ta. Bom, bom, bom.
Ma i tamburi non ci sono anche prima?
Non lo so. Intanto però direi che di suspense ne abbiamo creata già più che abbastanza. Poi tra l'altro suspense in italiano mi piacerebbe anche renderla, perché poi gli inglesi fanno sempre presto, prendono una parola, la inglesizzano con la pronuncia, diventa suspense. E voilà, è adesso inglese. E se la tengono. Noi in realtà in italiano come possiamo dire? Che ne pensa di un neologismo tipo fiato sospesità?
Uff. Pagani, i posteri la ricorderanno per aver coniato lo sprosaccio.
Il padre dello sprosaccio.
Esatto. Sì. Però fiato sospesità, qui ci sono i sintomi di una neologismite acuta.
Chissà se me la diagnostica anche un ospedale. A ogni modo, il fastidio di oggi, ci arriviamo, è tutto dedicato a un verbo. Il verbo è attenzionare.
Attenzionare.
Oh, a tutta la mia attenzione.
Ecco. Intanto mi sono chiesto perché questo verbo mi dia tanto fastidio, visto che non ha i requisiti che di solito mi innescano la voglia di strapparmi la faccia con le mani.
Meno, Pagani, un po' meno.
Meno? Meno. Sì, ha ragione, scusi. Allora, attenzionare intanto non è un anglismo di ritorno, nel senso che non è una di quelle parole che ci tornano indietro dall'inglese sformate come una vecchia scarpa, tipo abusare, ad esempio, quando lo si sente usato in modo transitivo, cosa che mi infastidisce terribilmente. E non è neanche considerabile neologismo in senso stretto, dal momento che l'uso in italiano è diffuso da diversi decenni.
Sì.
Mi conforta comunque sapere che non sono il solo a trovare attenzionare fastidioso, perché già Gino Pallotta, nel Dizionario della Politica Italiana del 64, lo definisce un mostriciattolo del lessico burocratico. Definizione che, per inciso, mi piace un sacco.
Una sorta di animale che vive nel sottobosco degli uffici.
Sì, uno spulcialibri. In effetti, proprio in ambito burocratico, questo verbo trova il suo habitat ideale, anche se lo sentiamo abbastanza spesso anche ormai nel linguaggio giornalistico, quando si parla in particolare di persone oggetto di attenzione da parte delle forze dell'ordine. Non so, i servizi segreti stanno attenzionando il tizio sospettato di terrorismo. La linguista Matilde Paoli, dell'Accademia della Crusca, ha dedicato una ricerca approfondita a questo mostriciattolo. Secondo la sua ipotesi, la nascita di questo coso deriva dalla frequenza con cui si usa il termine attenzione. Insomma, più un sostantivo è usato e più è facile che a un certo punto plop.
Plop? Com'è plop?
Plop, sì, plop. Plop. La immagini un sostantivo che si accovaccia, fa un bel respiro, spinge forte ed esce un verbo. Non mi faccia poi essere più descrittivo, anche perché ci siamo già chiariti.
Sì, ho capito. Plop.
Sì.
Secondo me lei dovrebbe staccare un po', sa, prendersi una vacanza da questo angolo del fastidio.
Io lo farei anche. Che dove vado poi? Il fastidio è tutto intorno, anche in vacanza ci segue come un bagaglio a mano.
Plop.
Plop. Comunque, sempre secondo la Paoli, il nostro attenzionare ha un suo posto nella lingua italiana. Probabilmente, cito, il fatto che questo verbo sia nato e sia normalmente usato in ambito burocratico fa sì che esso venga percepito, al di fuori dei settori nei quali comunemente si usa, come scorretto o quantomeno cacofonico. Altro termine che mi piace molto, cacofonico.
Immagino.
Plop. Ciò che ai miei occhi rende questo mostriciattolo ancora più brutto è il fatto che sia un verbo a doppio uso. In questo senso, cioè, io posso dire che ti attenziono questa pratica, ovvero che la sottopongo alla tua attenzione, che già veramente fa tremare le vene e i polsi, oppure posso dire che attenziono qualcuno, che lo tengo sott'occhio.
insomma, brutto, ma brutto da qualunque parte lo guardi, perfino più brutto del ti rendo attento che spesso troviamo nelle mail lavorative, che già di per sé è una bruttezza importante.
Sì, si può dire un mostriciattolo brutto e cattivo.
Esatto, un Grinch, a proposito, visto che ci stiamo avvicinando al Natale. E allora, visto che ci avviciniamo al Natale, vorrei chiudere con una nota simpatica.
Ma non mi dica.
A quanto pare, attenzionare è usato in Sicilia più che altrove. E questo perché esiste anche una forma dialettale, attenzionari, attestata dal vocabolario siciliano di Piccitto, verbo antiquato che significa rendere ossequio a qualcuno, fare a qualcuno una visita di omaggio, un po' il baciare le mani, attenzionari. Insomma, Fazioli, se a Natale lei va a trovare i parenti, gli dica che li sta attenzionando e poi vediamo come la prendono.
Sì, vediamo. Intanto io attenziono lei, caro Pagani, l'attenziono puntata dopo puntata. Con questo siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi attenzioniamo sul fatto che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.